Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Parliamo di storia questa mattina, di come la si insegna in particolare nelle scuole superiori. Nelle ultime settimane il Ministero dell'Istruzione e del Merito, quello guidato dal ministro Giuseppe Valditara, ha diffuso una prima bozza di nuove indicazioni nazionali per l'insegnamento, si chiamano così, ce n'è un po' per tutte le materie e per tutte le scuole, ma noi ci soffermeremo in particolare sul tema, sulla questione della storia. Una volta diffuse queste indicazioni nazionali, si aprirà poi un percorso di consultazione del mondo della scuola che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha tracciato e che porterà poi all'adozione vera e propria di queste indicazioni. Per la prima volta, tra l'altro, queste indicazioni nazionali sono state inviate anche ai rappresentanti delle consulte degli studenti e delle studentesse. Che cosa prevedono queste indicazioni? Allora, iniziamo la trasmissione da questa domanda e una prima risposta che vi faccio ascoltare è quella dello storico Giuseppe Caravale dell'Università di Roma III, autore di un saggio anche su questi temi, Chi controlla il passato, si intitola La storia nelle mani del potere, pubblicato recentemente da La Terza. Il professor Giuseppe Caravale.
Allora, l'approccio di Valditara e Meloni rappresenta, come dire, un segnale di discontinuità rispetto anche alla destra berlusconiana, alla destra di Moratti. Si ricorda la riforma delle 3I, impresa inglese e informatica. Nell'età berlusconiana, diciamo, la cultura e la storia non avevano un ruolo particolarmente forte, centrale. La scuola, diciamo, era percepita più come un'anticamera del mondo del lavoro, la storia era marginalizzata, ridotta nel monte ore e privata anche di una centralità formativa. Con i governi, diciamo, nazionalisti e sovranisti e con il governo di destra di oggi, lo Stato-nazione torna a essere, diciamo, un rimedio simbolico a un processo di globalizzazione che viene percepito come destabilizzante, anche giustamente, ma il punto fondamentale di questa indicazione nazionale è che la storia viene percepita, diciamo, come uno strumento di costruzione identitaria, cioè uno strumento per fare gli italiani, per produrre coesione nazionale, per produrre adesione sentimentale allo Stato, solo che siamo, diciamo, con 70, 80, anche 90 anni di ritardo. Il libro Cuore di De Amicis viene posto, diciamo, al centro di una proposta educativa, appunto il concetto di nazione viene brandito, diciamo, con una forza che è tanto maggiore quanto è più evidente la crisi della sua funzione storica. Cioè, la globalizzazione, diciamo, ha tante aporie, ma non riesumando un fantasma del Novecento che si risolvono i problemi della globalizzazione. Il secondo punto, direi che sia critico, è il carattere prescrittivo di queste indicazioni nazionali, no? C'è il tentativo di dettare gli indici dei manuali, ed è, cioè, nel senso che le indicazioni nazionali dovrebbero essere, sono tradizionalmente, e tra l'altro sono state anche interpretate dalle altre sottocommissioni che si sono occupate degli altri campi, dall'italiano, la letteratura, la filosofia, come diciamo un'inquadratura, appunto, non un'indicazione prescrittiva di quali esattamente argomenti devono essere trattati all'interno dei manuali. Ed è una postura che rimane anche nelle indicazioni nazionali che riguardano i licei, che sono state pubblicate poche settimane fa. Insomma, solo tra l'altro questa lontananza nel tempo dei due testi, quello per le elementari e le medie da una parte, che è uscito nel marzo, e poi quella definitiva del giugno 25, e quelle dei licei che sono usciti adesso, ha impedito sostanzialmente una discussione serena e anche coerente, e di questo nessuno ha dato delle spiegazioni tecniche, ma per le quali ci sono delle spiegazioni politiche, perché, diciamo, c'è anche una strategia lì. Hanno lasciato in qualche modo che la polemica si sfogasse sulle prime per poi tirare fuori quelle per i licei. Ma è chiaro che non si può, come dire, ragionare su quello che si studia dopo a scuola se non si è ragionato su quello che si studia prima e viceversa. Quindi questo è un problema, insomma, ecco, sicuramente.
Lo storico Giorgio Caravale dell'Università di Roma III, lo avete sentito, la storia come strumento di costruzione identitaria, dice che il concetto di nazione è così in crisi che non, ciò nonostante viene brandito dal governo e dal ministero che ha pensato a queste indicazioni nazionali. E poi l'altro obiettivo che si vuole raggiungere, secondo l'analisi che ha fatto Caravale, è il carattere prescrittivo, diceva, di queste indicazioni, quasi a voler indicare, dettare, diceva lui, gli indici dei manuali del futuro prossimo, quello che sta per arrivare. Allora, che idea della scuola viene fuori da queste indicazioni? Che influenza avranno queste scelte sull'insegnamento nelle scuole? Proseguo con due graditissime ospiti che sono la professoressa Lucia Ceci. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Storica, studiosa del cattolicesimo contemporaneo, insegna all'Università di Tor Vergata a Roma, è autrice di un testo uscito di recente dal titolo Cattolici tra fascismo e postfascismo, spazi pubblici e memorie politiche. È un testo che è a libero accesso, open access, appunto da parte di tutti gli utenti. E buongiorno e benvenuta anche alla professoressa Valeria De Plano.
Buongiorno.
Anche lei storica, studiosa del colonialismo, insegna all'Università di Cagliari, è coautrice di un volume dal titolo Storia del colonialismo italiano, politica, cultura e memoria dall'età liberale ai nostri giorni, è pubblicato da Carocci. Allora, professoressa Ceci, comincio con lei. Che idea della storia viene fuori da questa prima lettura, diciamo così, di queste indicazioni nazionali, no? Dovranno passare al vaglio di una discussione collettiva, ritornare in capo al ministro, il quale poi deciderà che cosa saranno le indicazioni vere e proprie. Ma per il momento, che idea di storia viene fuori da queste bozze?
La storia, da un lato, è messa al centro della costruzione del processo identitario degli italiani, e delle generazioni di oggi, con quello che tecnicamente, in uno spirito, no, che si definisce tecnicamente il nation building, la costruzione della nazione, ma con un notevole ritardo, e c'è il tema della nazione che è collocato all'interno del tema dell'Occidente, le indicazioni precedenti e quelle relative alla scuola elementare, iniziavano solo l'Occidente conosce la storia, no? Quindi è una nazione incardinata dentro l'Occidente. E con anche una cesura rispetto a quelli che sono le acquisizioni della ricerca storica, perché diciamo come se la nazione fosse una nazione preesistente e non dai caratteri etnici e con una completa rimozione di quelle che sono invece le acquisizioni delle ricerche, penso di Hobsbawm, Gellner, Anderson, rispetto al fatto che la nazione è un costrutto politico e culturale, no?
Quindi
Quindi,
torniamo
diciamo.
indietro, professoressa Ceci, sempre che sia plausibile una linea del tempo su questi temi tra l'avanti e l'indietro, però per capirsi, siamo nell'ambito di una conservazione di qualcosa che rischia invece di sfuggire, se non è già sfuggita definitivamente, come diceva Caravale, no? È un concetto quello di nazione che è in crisi.
È un concetto che è in crisi e che l'impegno così forte, così asserito da parte del ministro di Valditara e del governo Meloni, come dire, va poi però nella direzione di una traduzione anche pragmatica, perché accanto alle linee e alle indicazioni c'è un impegno alla riscrittura dei manuali. Per quel che riguarda i gradi inferiori dell'istruzione, già sono stati riscritti da parte di alcuni editori. Quindi diciamo questo anacronismo, no? Che si ritrova anche nell'assenza all'interno di queste indicazioni di temi quali la storia globale, la global history, la storia coloniale, i temi del razzismo, della violenza o la storia delle migrazioni. Ecco, no? Anche qui c'è un anacronismo perché il vissuto della società contemporanea è intriso, intrecciato e abitato, ecco, da queste dinamiche. Quindi sì, è un anacronismo anche nella riproposizione di alcuni modelli e stereotipi dal Libro Cuore al Risorgimento.
Chiaro. E allora c'è un'altra questione che viene posta come scelta, che sembra andare sopra tutte le altre. Professoressa Valeria De Plano, vengo, da lei, perché si dice che, il cardine dell'insegnamento della storia nelle scuole, pagina 23 di queste indicazioni nazionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, si dice che la storia politica è quella che incardina il principio fondamentale a cui l'insegnamento della storia nelle scuole superiori deve in qualche modo uniformarsi e si dice che le indicazioni nazionali tengono ferma anche per i licei la scelta di indicare nella storia politica la via maestra per accostarsi allo studio del passato. Che cosa vuol dire dare questa forza alla storia politica e che cosa si rischia di tenere fuori, di mettere ai margini se la storia politica ha questo peso così, enfaticamente affermato?
Sì, rischia anche in questo caso di fare un grande passo indietro rispetto al dibattito sulla didattica, che è un dibattito molto articolato, che ha visto una riflessione che ha coinvolto docenti della scuola e anche docenti dell'università, ma negli ultimi 50 anni, non negli ultimi due, è anche un passo indietro rispetto a come è cambiata la concezione proprio della storia da parte di chi fa ricerca. La storia politica, benché poi le indicazioni, quello che abbiamo potuto leggere sinora delle indicazioni per i licei, è spiegata come i modi di intendere l'individuo, la famiglia, l'uso dei caratteri della proprietà, lo stanziamento sul territorio. Cosa si perde? Si perde quella che ormai è una storia molto studiata, che è la storia sociale, ad esempio, cioè la storia delle comunità, delle persone nel loro vivere anche quotidiano, la storia culturale, i modi con cui pensiamo, che non sono altre storie, sono elementi importanti della realtà in cui viviamo e quindi anche della realtà in cui vivevano le persone, hanno vissuto le persone nel passato. Questo è un modo che consente nell'insegnamento della storia di lasciare indietro tutti i dibattiti appunto sulle culture, sui modi di vivere, sulle società, sulle diverse società. Di nuovo ritorniamo a un'idea di storia dall'alto, a un'idea di storia fatta, diciamo, costruita attorno al potere, a chi gestisce il potere. Quindi la storia più classica,
È anche un bel danno,
quella.
no? Per i processi formativi delle giovani e dei giovani studenti e studentesse. Questo
E qui
approccio, dico.
ritorniamo al discorso a che cosa serve insegnare la storia. Nel senso, appunto, il dibattito a cui facevo riferimento prima è un dibattito che ha messo questa domanda al centro, della riflessione sulla didattica, che nelle indicazioni è posta e non risolta. A che cosa serve la storia? A conoscere il passato oppure alla formazione delle persone, degli individui, dei cittadini e delle cittadine, dando loro degli strumenti di comprensione ampia della realtà del passato, ma anche della realtà del presente in cui si vive. Quindi sì, è assolutamente una direzione quella che pare emergere da queste indicazioni e che emergeva anche dalle indicazioni a cui faceva riferimento la collega Ceci prima, quelle per il primo ciclo, che è molto sterile, che riduce la storia a un'altra cosa, a uno strumento. La storia purtroppo ha questa tradizione, nel senso non è la prima volta che viene utilizzata come strumento di costruzione di una narrazione dell'identità funzionale a chi si trova in quel momento a gestire, in questo caso, un
Professoressa,
governo, un potere.
Professoressa De Plano, lei, come dicevo prima, è una studiosa del colonialismo e qui a pagina 27 di queste indicazioni del Ministero dell'Istruzione si parla della conquista della Libia e il suffragio universale maschile. In un paragrafo vengono messe queste due questioni, ma della Libia si parla come della conquista, non si parla del colonialismo italiano. La stupisce e che cosa comporta aver scritto una cosa del genere? Nelle scuole non si insegnerà più, semmai lo si è insegnato il colonialismo italiano e le tragedie che ha provocato?
Non lo so cosa si insegnerà. Una cosa che secondo me è importante ribadire è che se è chiara la direzione, la direzione passa dalle indicazioni che vengono sempre più concepite come programmi, invece i programmi non esistono più, quindi con una funzione prescrittiva che non dovrebbero avere. E se è vero che dalle indicazioni scaturiscono poi i manuali che seguono queste indicazioni, e che quindi rischiano di cadere in una riproposizione di questa selezione di argomenti e di questo approccio agli argomenti. È anche vero che i docenti mantengono una libertà di insegnamento, quindi speriamo anche che ci sia appunto un approccio anche critico a questo. Se dovessimo rimanere alla lettera, beh, a me sentire il termine conquista della Libia, lei l'ha citato prima col collega Alessandro Pessa, abbiamo scritto un libro, abbiamo controllato con proprio la ricerca sul file che non ci fosse sfuggita per caso questa parola, ad esempio, perché già conquista veicola con sé un portato positivo. Chi conquista e chi fa un grande sforzo arriva a un grande risultato, in questo caso è l'occupazione della Libia. E il colonialismo, tra l'altro, va è anche molto di più, e di nuovo ritorniamo alla necessità di recuperare altre dimensioni al di là di quella politica per capire il
certo.
passato.
Professoressa Lucia Ceci, vengo a lei con un altro paragrafo e le chiedo una considerazione di ordine generale. Ho cercato alla pagina 27, dove si parla soprattutto del programma di storia per il quinto anno, o meglio delle indicazioni, non del programma, delle indicazioni che vengono date per l'insegnamento della storia al quinto anno, c'è la parte relativa in cui si fa riferimento all'antifascismo, però ho cercato la resistenza e la resistenza non è nominata, l'antifascismo, i fronti popolari, la guerra di Spagna, questo è un paragrafo, e poi ancora ce n'è un altro, quello su la seconda guerra mondiale, l'espansionismo tedesco, la conferenza di Monaco, il patto Ribbentrop-Molotov, e non si fa riferimento neanche qui alla resistenza in quanto tale, in quanto resistenza. È un termine su cui sappiamo ormai soprattutto dagli anni in cui la destra e la Presidente del Consiglio Meloni sono a Palazzo Chigi, in cui quello è un tema di fortissima sofferenza, no? Usiamo un eufemismo. Che cosa ne pensa di questa modalità, di questa omissione, questo sempre salvo errore e omissioni da parte mia, ma l'ho cercato anche in maniera abbastanza dettagliata e non sono riuscito a trovare l'espressione, il riferimento alla resistenza. Che cosa provoca questo tipo di omissione nelle nostre culture?
Ancora una volta c'è una distanza rispetto alla ricerca, rispetto alla pratica, anche alle pratiche di ricerca presenti in tutta Italia. Penso alla rete degli istituti di storia della resistenza, all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, che coordina tutti gli istituti di storia della resistenza. L'omissione è una scelta talmente evidente che va di pari passo anche con la scelta di non tematizzare in maniera approfondita l'antifascismo, un antifascismo che nasce prima ancora della resistenza, ma che il cui approfondimento consentirebbe anche di mettere a fuoco le culture politiche, di mettere a fuoco anche le reti politiche e sociali. Ed è un progetto quello di marginalizzare la resistenza e citarla al massimo all'interno delle vicende della Seconda Guerra Mondiale, che è un progetto politico, così come non si mette a fuoco il nesso tra resistenza e Costituzione,
Certo, professore, se mi scusi, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, 3 minuti ancora con lei, poi dobbiamo andare a chiudere, ma su questo tema delle omissioni o comunque anche di un racconto che non si capisce bene quanto poi sia aderente e fedele con quelle che sono stati fatti. Ad esempio qui c'è il paragrafo che riguarda sempre Mussolini e la conquista del potere, si parla del biennio rosso, appunto dei disordini sociali e del massimalismo socialista, e poi a un certo punto la legge Acerbo e la vittoria elettorale del 1924. Si parla di vittoria elettorale del 1924 come se quelle del 24 fossero state delle elezioni più o meno ordinarie, con un esito che fu a tutto vantaggio, grazie alla legge Acerbo, del fascismo, ma quelle sono elezioni avvenute con quei brogli che poi il deputato socialista Matteotti denuncerà, no? Eppure così vengono messe come delle ordinarie elezioni che ci furono nel 1924.
Cioè, con una omissione completa della violenza fascista, dello squalismo e della violenza come strumento di conquista del potere. Al massimo la violenza del fascismo è citata come risposta, no, alla violenza delle organizzazioni socialiste del primo dopoguerra, no? Cioè, questo tema che è davvero preoccupante, no? Come una sorta di legittimazione, perché è un'ascesa al potere che, letta così, sembrerebbe quasi democratica, svolta attraverso delle elezioni delle quali si ignora però il clima di violenza, di intimidazione e anche il premio di maggioranza. È un tema anche molto attuale questo, no? La legge elettorale, la riforma elettorale, no? Il premio di maggioranza stabilito dalla legge Acerbo. Quindi sì, è molto preoccupante, no? La sinossi, che è storia della resistenza, storia del fascismo e dell'antifascismo. Ma ecco, mi lasci dire, prego, che come accennava la collega De Plano, sono molto fiduciosa nei riguardi dei docenti italiani, dei docenti di storia, di chi insegna nelle scuole a vari livelli, ecco. Quindi è sempre, anche nei periodi più duri, anche nel corso del ventennio, la scuola ha saputo dare una grande lezione al loro interno, agli insegnanti e alle insegnanti.
Allora, io vi saluto, è arrivato il momento di avviarci alla chiusura della trasmissione. Vi ringrazio tantissimo, grazie a Lucia Ceci, storica, studiosa del cattolicesimo contemporaneo, insegna all'Università di Tor Vergata a Roma e, lo ricordo ancora, cattolici tra fascismo e post-fascismo, spazi pubblici e memorie politiche è il riferimento ad un pezzo della sua bibliografia. Professoressa, è possibile accedere a questo documento in maniera gratuita attraverso la rete. Grazie anche alla professoressa Valeria De Plano, buona giornata anche a lei.
Grazie, buona giornata.
Bene.
A voi.
De Plano, storica, studiosa del colonialismo, storia del colonialismo italiano, politica, cultura e memoria dall'età liberale ai nostri giorni, pubblicato da Carocci, è il testo che volevo segnalarvi. Grazie ancora ad entrambe e buona giornata, a presto. Abbiamo sentito l'analisi critica fatta dalle due storiche che ho appena salutato, l'analisi critica di questo documento, si chiamano Indicazioni nazionali per l'insegnamento di tutte le materie praticamente scolastiche, in questo caso delle scuole superiori. E andiamo a chiudere ritornando dallo storico Giorgio Caravale, con il quale avevamo iniziato la trasmissione, e chiedendogli quale può essere l'alternativa a questo tipo di impostazione e a questo tipo di documenti. Esiste una possibile alternativa? Giorgio Caravale.
Comporta, diciamo, come dire, l'ambizione nascosta, implicita di queste indicazioni nazionali è quella di imporre, diciamo, una riscrittura dei manuali, e quindi questo, diciamo, manifesta, come dire, una postura illiberale di una destra che non che non, diciamo, ha difficoltà, diciamo, a riconoscere il fatto che in una democrazia liberale la storiografia, il mercato editoriale, i manuali sono affidati, diciamo, alla sensibilità, alle libere scelte di editori, di autori, di insegnanti. Insomma, sul piano pratico rimane, diciamo, una visione della storia fortemente centrata sull'Italia e sull'Occidente. Insomma, naturalmente nessuno vuole negare che nelle scuole italiane si debba studiare l'Italia, l'Europa e l'Occidente, ma è anche una questione, come dire, di prospettiva da cui si guarda, no? L'esaltazione, diciamo, a critica dell'Occidente, che è, come dire, il fulcro del progresso rispetto al resto del mondo, è una visione anche che non risponde alla realtà di un mondo multipolare, interconnesso, insomma, è un
Professor
po' fuori dal
Caravale,
mondo.
per concludere, un'ultima questione, quella che riguarda le alternative. A questo sistema ovviamente ci si è giunti adesso, in quest'ultima stagione della politica repubblicana italiana, diciamo così. L'alternativa a questo tipo di sistema sarebbe praticabile in che modo?
Ma sì, ci sono tante vie per praticarlo. Le indicazioni nazionali e coloro che le hanno, diciamo, redatte hanno insistito molto sul fatto che occorre a scuola, come dire, soprattutto per i più piccoli, iniziare, come dire, dagli oggetti che circondano la vita quotidiana degli alunni e delle alunne. Ecco, proprio iniziare da questo significherebbe anche iniziare da oggetti, da una materialità che caratterizza la vita quotidiana anche dei tanti bambini e tante bambine non sono italiane, sono italiane di prima, di seconda, di terza generazione, partendo proprio da quelle, come dire, si può costruire anche, come dire, una narrazione, un racconto storico, un racconto culturale che tenga conto di classi che sono oramai molto profondamente cambiate. Insomma, tenere fuori, peraltro, tutta una serie di prospettive che non siano occidentalocentriche, come scrivo io, significa anche tenere dentro l'insegnamento scolastico delle pagine della storia occidentale che non sono delle pagine edificanti, non sono delle pagine che noi possiamo rivendicare con orgoglio. Non so, il tema del colonialismo, il tema della schiavitù, che sono quasi completamente assenti da queste indicazioni nazionali, ma insomma che ci raccontano un Occidente che, come dire, non è sempre stato, come dire, un esempio di virtù morali. Perché? Perché la storia non è fatta in bianco e nero, la storia non è fatta da buoni e cattivi, la storia è una materia impura, è, come dire, un terreno melmoso nel quale ci dobbiamo immergere per riuscirne con tutta una serie di domande, appunto, rispetto al passato, che possono trasformarsi in domande rispetto al presente e che affinino, diciamo, il nostro senso critico, il nostro sguardo verso l'oggi.
Giorgio Caravale, storico, Università di Roma III, autore di Chi controlla il passato, la storia nelle mani del potere, pubblicato dalla Terza. Grazie per essere stato qui con me stamattina e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a voi.
11:29 minuti, la linea adesso passa a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani, come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.